Allora, in capitolo 9 di Primo Corinzi è una continuazione di capitolo 8 di Primo Corinzi, dove Paolo parla con i Corinzi riguardo la libertà cristiana. E come anche se noi abbiamo libertà in Cristo, no? Ricordate quando Paolo dice che a me tutto è lecito, ma non tutte le cose sono edificanti. Quindi questo veramente c'è una larga apertura, no? Cosa ha detto Gesù quando hanno chiesto quali sono le leggi che dobbiamo obbedire, no? Ricordate quali erano? Amare il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore, tutta la tua mente, tutta la tua anima. E poi? Amare il prossimo come te stesso. In questo si adempie tutta la legge. E quindi la etica cristiana è un'etica bellissima, perché noi come credenti non abbiamo un elenco di regole. Noi abbiamo lo Spirito Santo che vive dentro di noi. Il profeta Geremia ha profetizzato, lui ha scritto che una volta ho scritto la mia legge sulle tavole, quindi la legge era una cosa esterna dell'uomo, che diceva all'uomo il modo giusto di comportarsi, spiegava all'uomo lo standard di Dio, quello che Dio aspettava dall'uomo, ma non c'era la potenza per adempierla dentro l'uomo, perché la legge era una cosa morta, era una cosa esterna dell'uomo. Ma attraverso il profeta Geremia Dio ha dichiarato: verrà il giorno in cui io scriverò la mia legge sui loro cuori. Vi do un piccolo esempio. È vietato nella Bibbia di andare al cinema? No, perché non c'era il cinema. È vietato fumare sigarette? Ma specificamente non è vietato, perché il tabacco non era una cosa conosciuta in Israele nei tempi in cui è stata scritta la Bibbia. È scritto nella Bibbia che il nostro corpo è il Tempio di Dio e quindi non dobbiamo danneggiare il Tempio di Dio. Quindi in un certo senso è vietato fumare. Però comprendete dove voglio arrivare. Non c'è una legge che dice non dovete leggere questo libro, non dovete guardare quel film. Perché ci vorrebbe quante leggi? Miliardi di leggi. Ma noi credenti nel Nuovo Testamento abbiamo lo Spirito Santo che dimora nei nostri cuori. E Lui ci guida. E Lui dice, è sbagliato. Vi do un piccolo esempio. Alcuni anni fa, voi sapete che mi piace camminare, e chi mi conosce sa che anche ogni tanto restauro mobili antichi, era il mio lavoro prima. Ho restaurato anche qualche villa qui, antica, che cose che erano sotto le belle arti di Venezia, quindi gente da Venezia doveva venire a fare ispezione dei lavori che facevo. Quindi mi piace molto prendere questi mobili vecchi, no, che sembrano sgangherati, uno magari la guarda, prima sguardo dice, ma è una cosa proprio da buttare, no? Però poi tu lo togli il vecchio vernice, lo tira fuori la bellezza del legno, no? E lo risistemi e viene fuori una cosa bellissima. E alcuni anni fa stavo camminando qui nelle colle Asolane, in un posto sperduto, no? E sono capitato su una casa, un rustico antico, ma proprio una casa proprio che alberi avevano preso possesso, no? Ormai la strada non c'era più, c'era solo un sentiero che passava vicino a questa casa. E quindi, sai, mi piace vedere queste case vecchie, fatte in pietra. Quindi sono andato dentro questa casa, e dentro questa casa c'era un mobile. Che chissà quanti anni quel mobile, e non era una piccola panchina, no? Una cosa fatta in pino, che non valeva niente. Magari al mercatino qualcuno pagherebbe 20-30 euro. E nell'umano io dicevo, ma chi se importa di queste cose, no? Perché io lo volevo, no? Io ho detto, ma guarda che peccato, no? Perché è un vero peccato, no? Dico, mamma mia, i padroni chissà, 100 anni fa hanno abbandonato la casa, nessuno cura, questo andrà solo in marciume, no? Il tarlo, eventualmente la porterà a farina totale. Hai detto, sì, non sarebbe proprio rubare, no? Prendo, cioè, facevo questo ragionamento fra me e me, no? Intanto chi si importa? Chi sentirà la mancanza di queste cose? Giusto o sbaglio? Sbaglio. E lo Spirito Santo, no, dice, ma Craig, non è tua. Quella non è tua. Questo non è tuo terreno, questo non è casa tua. Anche se nessuno la prenderà e andrà in marciume, non è tua. Quindi ho lasciato la panca là. Siete fieri di me? Per dire, no, non è scritto nella legge, sì, è scritto non rubare. Però per dire, no, noi non abbiamo un elenco, abbiamo lo Spirito Santo dentro di noi, che guida e dice, non guardare questo film, perché è una cosa che non ti edificherà, no? Ti contaminerà. Non ascoltare questa musica, perché non sarà una cosa che edifica il tuo spirito, ma sarà una cosa che trascina giù il tuo spirito, eccetera, eccetera. E quindi Paolo, parlando con i Corinzi, perché nella chiesa a Corinto c'era molto orgoglio, si vantavano che loro avevano tutti i doni, che loro avevano la libertà, addirittura in capitolo 5 Paolo doveva riprenderli perché c'era gente che viveva in immoralità sessuale nella chiesa e si vantavano, no? Guarda, c'è convivenza anche nella vostra chiesa, siamo sotto la grazia di Dio. E Paolo dice, dovete vergognarvi. Anche in capitolo 8 lui ha parlato della libertà di mangiare cibo e parla anche nella Bibbia della libertà di bere vino o meno, no? E Paolo, ragionando con i Corinzi, voleva fargli capire che deve essere l'amore a governare le nostre scelte. Anche se tu sei forte nella fede e puoi mangiare quel cibo offerto idolo, c'è il fratello debole che è scandalizzato di quello che tu fai. Magari anche tu puoi bere un bicchiere di vino con la tua cena, ma magari viene un fratello degli Stati Uniti che era alcolizzato prima di conoscere Gesù, e per lui quello è come tu ti buchi di eroina, perché era la cosa che ha distrutto la sua vita. E quindi Paolo voleva fargli capire che deve essere l'amore il nostro somma motivazione per ogni cosa che facciamo. E in capitolo 9 lui usa la sua stessa vita per dimostrare come lui mette in pratica questa regola dell'amore, se vogliamo chiamarlo così. Versetto 1, non sono io apostolo, non sono io libero, non ho io veduto Gesù Cristo, il nostro Signore, non siete voi la mia opera nel Signore? Se non sono apostolo per gli altri, lo sono almeno per voi, poiché voi siete il sigillo del mio apostolato nel Signore. Sapete che Paolo ha piantato questa chiesa? La maggior parte delle persone hanno conosciuto la grazia di Dio attraverso di lui. E quindi Paolo sta ragionando, dice, magari altre chiese possono dire che non sono il loro papà spirituale, ma voi non potete dirlo. Voi avete conosciuto Dio attraverso la mia vita. La vostra stessa vita è il sigillo, no? E sapete anticamente il sigillo cos'era? Rappresentava l'autorità del re, rappresentava l'appartenenza. Quando c'era il sigillo del re su una lettera, dicevo a tutti che questa lettera appartiene a questo re. E guai a chi lo apre se non colui che è autorizzato a aprirlo. E Paolo sta dicendo, voi Corinzi, voi siete il sigillo sul mio ministero. Il fatto che siete convertiti, che conoscete il Signore. Quindi devo io avere approvazione di voi? Questa è la mia difesa nei confronti di coloro che fanno inchiesta a mio riguardo. In Seconda Corinzi Paolo entrerà più in profondità su questo discorso, ma capiamo da questi passi che dopo che Paolo ha fondato la Chiesa erano entrate altre persone che mettevano in dubbio l'autorità di Paolo. Infatti parlano male di lui, chi è questo balbuzzatore, non sa parlare, il suo aspetto è terribile. E quindi facevano queste inchieste, un'indagine riguardo a Paolo. E quindi Paolo fa una serie di domande ai Corinzi, per farli ragionare un po'. Non abbiamo noi il diritto di mangiare, di bere? Non abbiamo noi il diritto di condurre attorno una moglie che sia una sorella in fede? Come fanno anche gli altri apostoli, i fratelli del Signore e Cefa? Voi sapete chi è Cefa, giusto? L'apostolo Pietro. Cefa era il suo nome prima che il Signore lo incontrasse. È interessante di scoprire che il primo Papa era sposato. A meno si dice che è il primo Papa, che se noi sappiamo che non è così. Erano apostoli, non c'era Papa nella prima Chiesa. Noi cristiani abbiamo solo un Papa e il suo nome è Dio Onnipotente. Quindi quando mi chiede qualcuno, dice, chi è il vostro capo? Gesù Cristo. Scritto nella Bibbia. Noi non abbiamo un uomo capo. E Paolo dice, non posso io mangiare maiale? Non posso io bere un bicchiere di vino? Non posso io sposarmi come Pietro, come Giacomo o Giuda, i fratelli di Gesù? O soltanto io e Barnaba non abbiamo il diritto di non lavorare? E da questo comprendiamo che gli altri apostoli erano tutti sostenuti dalle chiese. Pietro, gli altri 11. Ma Paolo e Barnaba lavoravano. Sapete, nel libro di Atti è scritto che Paolo faceva le tende a Corinto con Priscilla ed Aquila. Quindi qual è il ragionamento di Paolo? Lui sta dicendo, io ho diritto di tutte queste cose. Ho diritto di sposarmi, ho diritto di essere pagato da voi, ma io ho rinunciato a questo diritto per l'amore di Cristo. Io ho rinunciato a bere vino per non scandalizzare chi è scandalizzato da questo. Io ho rinunciato a mangiare cibo offerto agli idoli per non indebolire uno che è scandalizzato da questo. Poi in versetto 7, chi mai va in guerra proprio spese? Quindi fa un ragionamento, diciamo, del mondo. Lorenzo è soldato, tu devi pagare per vivere in caserma? No. Avete mai sentito di un soldato che paga per andare in guerra? Qualcuno? Altro che, quando uno va in guerra viene pagato, almeno nell'esercito americano e anche in quello italiano, viene pagato di più per andare in guerra. Riceve una paga normale quando è senza guerra. Quando va in zona di combattimento, in Italia 3 volte. Mi sembra in America ancora di più. Tu lo sai, Brian? Ah, dipende. Va bene. Comunque è molto di più perché ho conosciuto amici che avevano combat pay, paga di combattimento, e prendevano dei bei stipendi. E quindi Paolo usa questo ragionamento di un soldato che va in guerra. Poi chi pianta una vigna non ne mangia il frutto? Certo. O chi pasce un gregge non mangia del latte del gregge? Allora qui Paolo proprio sta no, sta punzecchiando i Corinzi, perché voi sapete che la figura del pastore la gregge, no? E spiritualmente cosa parla, no? di lui come loro pastore. E lui dice, se io vi ho portato il Vangelo, se io vi ho curato nel Signore, vi ho insegnato la parola di Dio, vi ho insegnato come camminare nel Signore, non ho diritto di bere il latte? Non ho diritto che voi prendete anche cura di me con le cose materiali? Dico queste cose secondo l'uomo. Non dici questo anche, queste cose anche la legge? Nella legge di Mosè, infatti, sta scritto non mettere la museruola al bue che trebbia. Si dà forse Dio pensiero dei bue? Allora, qui Paolo sta un po' prendendo in giro i corinzi. In poche parole, quello che lui sta dicendo, questo è stato scritto per il bue? Questa legge che Dio ha detto, no? Per gli israeliti. Voi sapete che anticamente si buttava il grano su una piazzale di pietra o di terra battuta. E in India ancora fanno così. E c'era in mezzo tipo un palo legato a un altro asta di legno che veniva legato sul gioco del bue, e il bue che camminava sul grano pestando separava il grano dalla pulla, no? Poi questo veniva buttato al vento e la pulla veniva spazzata via. E Dio nel Vecchio Testamento ha dato una legge agli israeliti che il bue che lavora quel grano non potete mettere il museruolo, perché se lui lavora per portare quella farina, è anche giusto che lui mangia di quello che fa. E Paolo dice, secondo voi Dio ha scritto questo per l'animale? No, perché sapete che le bue non sanno leggere. Versetto 10, o non dice così proprio per noi? Sì, Dio ha scritto queste cose per noi uomini. Certo, queste cose sono scritte per noi, per chi ara deve arare con speranza. Trebbia deve trebbiare con la speranza di avere ciò che spera. Se abbiamo seminato fra voi le cose spirituali, è forse gran cosa se mietiamo i vostri beni materiali? Quindi anche Paolo qui fa un ragionamento. Se io ho seminato fra di voi le cose che dureranno per tutta l'eternità, che avranno un impatto sulla tua vita per tutta l'eternità, è una cosa strana che voi seminate verso di me le cose che dureranno una settimana? Se gli altri hanno tale diritto su di voi, non l'avremo noi molto di più, perché questa è la cosa buffa. Altri ministri, quelli che magari mettevano in dubbio il ministero di Paolo, prendevano offerte dalle Corinzi. Perché in un altro passo Paolo dice, altri vi dirubano. Quindi altri passavano, predicavano le chiese, prendevano offerte della chiesa a Corinto. E a Paolo? Niente. Se gli altri hanno tale diritto su di voi, non l'avremo noi molto di più. Noi però non ci serviamo di questo diritto, ma sopportiamo ogni cosa per non porre alcun ostacolo al Vangelo di Cristo. Quindi Paolo ha un po' posto il fondamento. Io ho il diritto di avere una paga da voi. Voi siete in debiti con me, perché è stato attraverso la mia vita che avete conosciuto Cristo. È veramente una cosa misera che voi mi aiutate anche con le cose materiali, che è una cosa di poco. Però Paolo ha dichiarato, io ho rinunciato col diritto. E infatti in Atti, abbiamo già detto, Paolo cuciva le tende. Lui lavorava in fabbrica. in modo, quando stava stabilendo queste chiese, in modo che nessuno poteva dire Paolo è venuto qui a guadagnare i soldi da noi. Comprendete il filo qua? Che Paolo sta dicendo, io ho tutti questi diritti, ma li ho rinunciato per amor vostro. E quindi anche voi corinzi cioè è una cosa grande che un giorno non bevete vino o non mangiate maiale o non mangiate cosa sacrificato a idoli? È così grande il sacrificio che voi fate? Non è niente. Non sapete voi che quelli che fanno il servizio sacro mangiano le cose del Tempio e quelli che servono l'altare hanno parte dell'altare? Così pure il Signore ha ordinato che coloro che annunciano il Vangelo vivano del Vangelo. E questa è una cosa che in Italia dobbiamo maturare molto di più. Nel mio paese una chiesa, un quinto di questa della nostra, avrebbe un pastore a tempo pieno pagato unicamente dalla chiesa. E non sto dicendo questo perché voglio che domani mi fate un'offerta, non voglio niente da nessuno. Però è un grande impedimento, non solo qui, ma in tutta Italia, che molti pastori ancora devono lavorare in una fabbrica. E non possono dedicare tutta la loro energia alla preghiera, a studiare la parola di Dio, a evangelizzare, a visitare le persone. Perché sapete, non è facile, se tu devi anche tu lavorare, e io l'ho fatto per 5 anni, lavorai 9 ore in fabbrica, e Gabriella lo sa, cioè io venivo a fare lo studio di mercoledì e io quasi stavo per addormentarmi, figuriamo gli altri, no? E c'era un fratello che ogni mercoledì venivo e puntualmente 5 minuti nello studio, lui cominciava a sonnecchiare. Quando dicevo l'ultimo amen, lui si svegliava. Ha detto, almeno i miei messaggi non danno riposo a questo fratello, no? Poverino, no? Era stanco. Però alcune persone sono così, no? Si siedono in una stanza e viene il sonno, no? Non lo sto prendendo in giro. Però vi dico, quando io dovevo lavorare 9 ore in fabbrica, e lavoravo in falegnameria, non è che lavorava al telefono tutto il giorno. Ero distrutto fisicamente. Dovevo farmi la doccia, correre in chiesa e fare lo studio. E gloria a Dio, l'ho fatto e Dio l'ha benedetto. Però penso che chi nella chiesa molto tempo e l'hanno detto, fratello, tu, i studi sono molto più belli adesso che sei tempo pieno per la chiesa. No, ci mancherebbe. No, adesso posso un po' studiare, ho più tempo per pregare, anche posso venire in comunità più riposato. E quindi il Vangelo in questo paese è molto impedito a causa della disobbedienza del popolo di Dio. E magari questo è un scollacciato per alcuni, ma è la disobbedienza del popolo di Dio nel non seminare le primizie all'opera di Dio, nel non onorare il Signore con le primizie delle loro raccolte. E di nuovo, noi non siamo sotto la legge, noi non diamo la decima o la ventesima o la quinta o qualunque offerta per ottenere la salvezza o il favore di Dio. Noi siamo salvati per la grazia e questa è una cosa fatta. Però è anche vero che Dio è colui che ci dà il respiro, il battito del cuore, è Dio che ci dà lavoro, un stipendio. Siete d'accordo? E quindi anche è giusto che quello che Dio ci dà, noi lo riconosciamo in questo. E quindi una parte di quello noi seminiamo per le cose spirituali. E io ho visto questo nella mia vita e nella vita di tanti altri fratelli, che quando noi onoriamo il Signore, Lui ci benedirà in modo talmente traboccante, e Dio lo dice nella sua parola. In Malachia capitolo 13 dice, mettimi alla prova, no? Con le vostre decime, se io non aprirò le cataratte di cielo e verserò su di voi una benedizione. E quindi ci vuole maturità, anche nella chiesa a Corinto non c'era questa maturità spirituale. E io capisco che uno deve crescere in questo. Ma credetemi, quando avrete vittoria in questo, avrete vittoria anche in altre cose. Perché sapete, Dio, Lui vuole tutto di noi. Ma io non ho fatto alcun uso di queste cose, né ve ne scrivo affinché si faccia così con me. Quindi Paolo sta dicendo come ho detto io, non sto dicendo questo perché voglio un'offerta da voi. Ma come Paolo voleva con i Corinzi, e io vorrei con i fratelli anche della nostra comunità, è che voi siete benedetti da Dio. Che voi potete testimoniare, io ho onorato il Signore con la mia vita e Dio mi ha benedetto, mi ha strabenedetto. Perché Dio vuole usare ognuno di noi come fonte di benedizione per gli altri. E quindi bisogna, come ho detto, maturare in questo. E io prego che possiamo tutti maturare in questa cosa, perché io vorrei prendere anche 2 o 3 persone a tempo pieno nella Chiesa. No? Sarebbe bellissimo che io potessi avere un amministratore a curare i libri della Chiesa, tutte le cose pratiche della Chiesa, anche una persona part-time. Perché mi libererebbe da queste cose che io odio con passione. Io odio le carte. E poi io sono molto disordinato. Brian, puoi testimoniare, tutti quelli che hanno a che fare con me, con le carte, sanno che sono un scatterbrain, no? Cioè, io dimentico le cose. Non è cosa mia. Ma magari qualcuno ha quel dono dato da Dio e sarebbe bello che potrei dire, allora vieni a lavorare per la Chiesa, mezza giornata, e sicuramente in tante altre cose, no? Sarebbe bello che potremmo sostenere più missionari come Fabio e Maria, come Mark e Celeste in Kosovo. Io vorrei mandare qualcuno da questa chiesa sostenuto esclusivamente da questa chiesa come missionario. Questo è il mio desiderio, ma dobbiamo maturare. Quindi ho fatto queste cose affinché si faccia cosa con me, perché è meglio per me morire piuttosto che qualcuno rende vano il mio vanto. Infatti, se io predico il Vangelo, non ho nulla da gloriarmi, perché è una necessità che mi imposta. E guai a me se non predico il Vangelo. Se però lo faccio volontariamente, ne ho ricompensa. Ma se lo faccio contro voglia, rimane sempre un'amministrazione che mi è stata affidata. Qual è dunque il mio premio? Questo. Che predicando il Vangelo io posso offrire il Vangelo di Cristo gratuitamente per non abusare del mio diritto nel Vangelo. Sapete, quando siamo stati all'Aquila, non solo abbiamo portato giù circa 7.000 euro di materiale per benedire i fratelli, 600 Bibbie. Quanti Nuovi Testamenti? 700 erano. Abbiamo comprato un'amplificazione portatile che funziona a batteria corrente, l'abbiamo regalato alla Chiesa ad Aquila. Sapete che bel sentimento è questo? E sai come i fratelli erano contenti e grati? che la chiesa di Montebellano è una chiesa che pochi giorni prima non ci conoscevamo neanche. Siamo venuti subito lì in soccorso e abbiamo detto: Dio vi benedica. E sono convinto che Dio ci strabenedirà. Già ci ha strabenedetto, anche perché molte chiese in America hanno partecipato in questo. È stata veramente una grande dimostrazione dell'amore del corpo di Cristo. Infatti, pur essendo libero da tutti, mi sono fatto servo di tutti per guadagnare il maggior numero. Quindi anche Paolo sta dichiarando: io non devo fare apostolo, io non devo vivere sempre questa vita itinerante, essere calunniato, essere maltrattato. Potrei benissimo, io sono libero anche di farmi una ditta di tende e fare miliardi. Ma lui dice: ho rinunciato a questo diritto e sono diventato vostro schiavo per portare di più persone al Signore. Ho rinunciato al mio diritto. E anche questo, Frank, io penso che il Signore ci ha parlato a Sirolo che anche gli italiani devono lasciare i lavori per fede. Amen. Non solo gli americani, sapete che tutti i missionari americani qui hanno lasciato il lavoro. E nessuno ci ha garantito un stipendio in Italia. A me nessuno mi ha garantito niente. Nessuno ci ha garantito una pensione. Infatti, probabilmente, penso che posso anche parlare per Brian, noi non abbiamo una pensione, noi dovremo predicare finché crepiamo. Giusto? Questa è la nostra pensione. Quando il Signore ci chiamerà in cielo. Gloria a Dio, no? Perché anche come mio pastore Chuck, 80 anni, ancora fa 4 culti alla settimana. E sarebbe anche ora che qualche italiano dice: Dio mi sta chiamando in Africa, Pastor Craig. Quindi Dio mi ha chiamato, ho dato la disdetta del lavoro, abbiamo dato la disdetta dell'appartamento e andiamo per fede. Mi sono fatto giudeo con giudei per guadagnare i giudei, sotto la legge per coloro che sono sotto la legge, per guadagnare quelli che sono sotto la legge. Tra quanti sono senza legge, come se fosse senza legge, benché non sia senza la legge di Dio, anzi sotto la legge di Cristo, per guadagnare quanti sono senza la legge. Quindi, secondo me, Paolo qui sta parlando di essere anche culturalmente sensibile alla gente che stiamo ministrando, no? Per gli ebrei non è che Paolo entrava e dice: lascia perdere Mosè, tutta la legge, buttala via, non ha importanza. Perché per loro era importante. E anche per un giudeo, cioè Mosè e i profeti era la parola di Dio, era la rivelazione di Dio a loro. Quindi se uno arrivava e dice: non è più importante nessuna di queste cose, sarebbe respinto. No, non avrebbe ascoltato Paolo il suo messaggio, la salvezza in Cristo. Quindi Paolo sta dicendo: io sono stato sensibile ai giudei e quindi ho cercato di portare loro il Vangelo in modo che loro potessero capire. Invece con i gentili, che non sono sotto la legge, sono venuto in un altro modo. E se vediamo nel libro di Atti, quando Paolo sta predicando ai gentili, non cita quasi mai versetti del Vecchio Testamento. Perché per loro il Vecchio Testamento era una cosa ignota. Non significava niente a citare Mosè e i profeti. No? È come io cito un libro che tu non hai mai sentito parlare. Che significa? Invece con i gentili Paolo parlava della creazione, perché i gentili nel libro di Romani Paolo dichiara che nella creazione Dio si è manifestato e quindi anche i gentili siano senza scusa. Quindi Dio si è rivelato nel creato ai non ebrei. E quindi Paolo usava questo sistema, lui parlava della creazione. E poi proclamava il Vangelo ai gentili. E invece con gli ebrei, lui citava versetti del Vecchio Testamento che si erano l'adempimento, che si sono adempiuti nella vita di Gesù, dimostrando che Gesù era il Messia profetizzato da Mosè e tutti i profeti. Comprendete? Noi, quando evangelizziamo, dobbiamo essere sensibili allo Spirito Santo. Noi non abbiamo tipo 5 battute, no? Che recitiamo come pappagalli. Il Vangelo è questo, questi sono i 5 punti, no? No. Magari se io sto evangelizzando un ragazzo che è un po', no, sballato, allora io parlo del mio passato sballato. Per identificarmi con lui, per dire io ti capisco. Magari se parlo con una persona più grande, che magari è molto religioso, parlo del fatto che io credevo che uno deve essere giustificato attraverso l'obbedienza alle 10 comandamenti. Chiaro? Quindi dobbiamo essere sensibili, dobbiamo pregare, Signore, in che modo devo avvicinarmi a questa persona? Qual è il modo che posso farla capire il Vangelo? Perché ognuno di noi è diverso. Anche per i vostri parenti, pregate che Dio manderà gente che loro possono capire. Voi sapete la mia testimonianza. Io ho evangelizzato mio papà, ma lui, lì in Messico, quando lui era sulla barca di velo, indovinate, Dio ha mandato una coppia di cristiani in pensione, che erano anche sulla barca di velo, e hanno parcheggiato la loro barca a fianco a quello di mio padre, in Messico. E loro hanno parlato di Gesù Cristo. Io avevo già seminato, loro hanno annaffiato e Dio ha dato la crescita. Sapete, magari tu hai parenti dall'altra parte del mondo, Dio può mandare qualcuno domani a casa loro. Una persona della loro età che loro possono capire, identificare. O puoi usare anche di te. Quindi Paolo dice, io ho usato un metodo con i giudei, ho usato un altro metodo con i gentili, però era sempre il Vangelo. Non è che noi compromettiamo la parola di Dio, perché quello non si può toccare. Mi sono fatto debole con i deboli per guadagnare i deboli. Quindi se io sono con un americano che è scandalizzato dal bere del vino, non bevo vino davanti a lui. Mi sono fatto tutto a tutti per poterne salvare in qualche modo alcuni. Ora io faccio questo per il Vangelo affinché ne sia partecipi anch'io. Non sapete voi che quelli che corrono allo stadio corrono bensì tutti, ma uno solo ne conquista il premio. Correte in modo da conquistarlo. Or chiunque compete nelle gare si autocontrolla in ogni cosa, e quei tali fanno ciò per ricevere una corona corruttibile, ma noi uno incorruttibile. Visto che abbiamo il Giro dell'Italia che sta andando avanti in questi giorni, tu pensi all'allenamento che fanno queste persone per vincere questa gara? E cosa danno in premio uno che vince il Giro dell'Italia? Qualcuno sa? Un trofeo, sì. Danno una maglia al colore di Angela, rosa, la maglia rosa. Anni di preparazione, di sacrificio. Non posso andare in discoteca a ballare perché domani alle 4 devo essere in bicicletta a correre. Sai che loro fanno tipo 100 km al giorno per allenamento? Stanno sempre sulla bicicletta. Per cosa? Per una maglietta. Sì, qualche soldino anche prendono. Però per dire, Paolo dice, cioè nel mondo fanno tutti questi sacrifici, però per un premio corrottibile, con la maglia rosa un giorno, no, le falene ne la mangeranno. Ma noi è per un qualcosa incorruttibile. Io dunque corro, ma non in modo incerto, così combatto, ma non come battendo l'aria. Anzi, disciplino mio corpo e lo riduco in schiavitù, perché dopo aver predicato agli altri, non sia io stesso riprovato. Quindi l'importanza anche per noi credenti di come abbiamo già visto in Colossese e a Sirolo abbiamo visto anche in Galati attraverso, o Efesini, scusate, attraverso Frank, no? Di spogliarci del vecchio uomo e di rivestirci del nuovo uomo che è fatto in Dio. È una cosa che noi dobbiamo fare. Noi siamo liberi in Gesù e come Paolo noi abbiamo libertà di fare tante cose, ma Paolo dice, io ho rinunciato a quella libertà per voi, per la gente, per portare l'Italia la parola di Dio. E in questo caso per portare i Corinzi la parola di Dio. Amen.